ogni venerdì con Ludovica Valori dalle 12 alle 14 su radiocittaperta.it.
E buongiorno, buongiorno a tutti, è veramente un piacere tornare qui e farvi sapere anche che si sta muovendo di nuovo qualcosa in città e Radio Città Aperta è sempre protagonista, partner di tante iniziative. Avete ascoltato gli spot dello Hip Hop Cinefest e del Mercato Trieste. Noi speriamo che siano solo le prime di tantissime belle iniziative musicali, culturali, cinematografiche, whatever. Insomma, l'importante è che la cultura ricominci a vivere, le persone ricomincino a uscire, a stare insieme, pur con tutte le precauzioni ancora necessarie. Io personalmente mi sto per vaccinare, quindi insomma il prossimo mercoledì 9 giugno vi do questa notizia in diretta. Si scherza ovviamente, cioè è vero che mi vaccino, ma insomma spero che non sia una notizia, spero che in tanti lo abbiano già fatto e in tanti lo facciano nell'immediato futuro. E allora una bella puntata piena di argomenti importanti anche legati all'attualità, ma proprio per rimanere in tema di attualità vi facciamo ascoltare un nuovo estratto dall'album postumo di Prince, Welcome to America. Questo è uscito proprio oggi, si chiama Born to Die, quindi ce lo andiamo ad ascoltare subito da Prince. to Die da Prince in questo album Welcome to America, che si preannuncia veramente molto molto interessante. Sì sì, è in arrivo a luglio, quindi manca ormai davvero poco, e ha un sound molto attuale, molto interessante. Quindi andiamo avanti parlando sempre di nuove uscite. Adesso però torniamo in Italia, perché c'è il nostro amatissimo Pierpaolo Capovilla che ha partecipato a questo lavoro di Holden, e quindi direi di ascoltarci immediatamente questo brano che si chiama Le nostre vigliacche parole mancanti. Eccolo qui, Pierpaolo Capovilla.
Le nostre vigliacche, parole mancanti.
questo era Pier Paolo Capovilla con Holden in Le nostre vigliacche parole mancanti, un brano bello, forte, che insomma non le manda a dire. Credo sia il brano anche ideale per cominciare la nostra chiacchierata con il primo ospite, perché ecco, lui ha visto tante situazioni in cui mancano le parole. Diamo il benvenuto, il buongiorno a Livio Senigalliesi. Ciao Livio.
Ciao, ciao a tutti.
Benvenuto Livio, per la prima volta live a Radio Città Aperta. Noi ci conosciamo ormai da quasi 24-25 anni, forse è meglio non dirlo.
No, diciamolo. Si ritrovano i vecchi amici, è sempre un piacere. Poi un'amicizia nata nei Balcani, per cui
ecco, e quindi insomma
un valore.
Esatto, immediatamente dopo la fine del conflitto noi ci trovammo a Mostar in Bosnia Erzegovina nella calda estate del 1997, pensate. E Livio era già un fotoreporter affermato, aveva già realizzato tantissime cose. Tu hai girato veramente tutto il mondo, sei stato testimone, si può dire, ma anche hai raccontato le storie dei conflitti più terribili, appunto dai Balcani al Medio Oriente. E come vedi la situazione oggi nel mondo, Livio?
Non è che ci lascia molte speranze, nel senso che abbiamo visto anche il recente conflitto in Israele, l'ennesimo attacco a Gaza, per cui insomma sappiamo che i poteri forti dominano ancora il mondo. E poi c'è la grande tragedia delle migrazioni che segue da 20 anni, per cui ci sono aperte delle ferite sanguinose. Cioè è inutile illudersi, e forse bisognerebbe anche fare di più anche a livello di movimento, voglio dire. Non vedo più quelle manifestazioni contro la guerra o a favore dei migranti come ci sarebbero state negli anni 90, quando mi ricordo a Roma, perché sono molto affezionato a Roma, ci ho vissuto, ci ho lavorato. E mi ricordo che quando iniziò la prima guerra del Golfo c'era 1 milione di persone nelle strade.
Sì, ricordo bene anch'io, sì.
Per cui cioè, io vorrei ritornare a quei movimenti che forse non possono fermare le bombe, però che ci fanno sentire uniti intorno a degli ideali.
Certo, questo è assolutamente fondamentale. Senti, Livio, ma andiamo all'inizio della tua carriera. Quando è nata in te la passione, la voglia di vedere con i tuoi occhi e di raccontare al mondo la verità? Perché poi questo fa il fotoreporter autentico.
Esatto, quello impegnato.
Certo.
Ecco, diciamo che io al ritorno dal militare ero talmente povero che sono andato subito a fare l'operaio. Il giorno dopo che sono tornato a casa dal militare sono andato a fare l'operaio, perché questo stava nelle corde della mia famiglia, una famiglia operaia di Sesto San Giovanni.
Certo.
Pochi fronzoli, molta concretezza, e bisognava portare a casa la pagnotta. Quindi cioè, la macchina fotografica manco me la sognavo proprio. Cioè, non era neanche un sogno nel cassetto, era una cosa impossibile. Poi invece una mia meravigliosa fidanzata di quei tempi mi fece un bel regalo, appunto una prima Canon AE1, mi ricordo, con pellicola per il mio compleanno. E allora così iniziai a scattavo diciamo la vita che coglievo quotidianamente intorno a me, cioè quindi una grande città operaia con tutti i suoi problemi, le sue manifestazioni, la sua vita quotidiana. Erano anni, diciamo gli anni 76-77, per cui erano ancora anni di movimento.
Certo.
E quindi ecco, è iniziato così, quasi per caso, però poi ebbi subito grande passione, anche un certo successo. Io iniziai subito a vendere le fotografie al Manifesto, e quella divenne diciamo la mia cucina, il mio laboratorio giornalistico, perché io non avevo studiato, e quindi iniziai proprio nella redazione del Manifesto di Milano a capire che cos'era il giornalismo e a raccontare la quotidianità con un occhio critico.
Certo, hai cominciato proprio sul campo, ricordiamo gli amici del Manifesto, il quotidiano che ha compiuto da poco 50 anni, insomma, ed è stato veramente una fucina per tantissime persone, appunto, tanti fotografi, tanti giornalisti, anche alcuni disegnatori come me, diciamo.
Certo, come te, mi ricordo i tuoi disegni bellissimi, certo. Poi anche molti giornalisti televisivi sono passati dal Manifesto. Non so, anche l'Annunziata, per dire, no? Per cui è veramente stata una fucina, non bisogna dimenticarlo, ecco.
Certo.
Perché c'è sempre un luogo di formazione. Allora non eravamo tutti autodidatti, cioè non c'erano le scuole di giornalismo che ci sono adesso.
Ma io penso che sia anche molto diverso imparare sul campo a fianco di dei professionisti, cioè si acquisisce un qualcosa che nessuna scuola ti può dare, ma chissà, forse il nostro punto di vista è un po' antico. E poi
insomma, è bello così, cioè,
ma infatti
ogni frutto ha la sua stagione, allora si faceva così, si lavorava in pellicola, voglio dire, i tempi erano molto più dilatati. Adesso fai uno scatto, lo mandi, se lo mandi domani mattina è già vecchio. Quindi diciamo che tutto è diverso, anche la capacità di narrazione, cioè c'era molto più approfondimento, tante cose.
Certo. Senti Livio, ecco, tu hai appunto lavorato da tantissime zone calde, tanti teatri di guerra, ma qual è stato, se c'è stato un momento in cui ti sei detto, ecco, qui veramente non torno a casa, ci lascio la pelle, ho fatto una cavolata arrivare fino a qua?
Diciamo che il rischio è quotidiano, cioè nelle zone di guerra si vive la giornata. Io vado da anni nelle scuole, insegno anche all'università, nelle scuole di giornalismo, cioè quello che bisogna comprendere è il contesto dannato della guerra, cioè quanto cambia un conflitto la vita normale delle persone. Noi fortunatamente, e lo ribadisco anche ai ragazzi nelle scuole, viviamo da 70 anni in pace, no? Quindi abbiamo perso il senso dello sradicamento, della paura, del vivere nelle cantine, del mangiare una volta alla settimana,
certo,
di quelle cose così, cioè quasi da assedio di Stalingrado, no?
Certo.
Mentre invece, cioè, io per esempio che ho deciso di raccontare quando esplose la guerra nei Balcani, iniziò la dissoluzione della ex Jugoslavia, dato che era un conflitto qui proprio vicino a noi, a 300 chilometri da Milano, voglio dire, quindi decisi che quella era una storia che io avrei voluto seguire fino in fondo, tant'è vero che ci vissi 10 anni nei Balcani, seguendo diciamo le trincee, seguendo lo spostamento dei soldati. È stata una vita dannata. Però adesso, a posteriori, visto che poi mi sono salvato e sono stato fortunato, perché più ti esponi e più rischi.
Certo.
Cioè, un conto è dire vado una settimana a Sarajevo e poi torno.
Certo.
Un conto è dire vado 10 anni là e non so se torno, ecco, perché ogni giorno potrebbe essere l'ultimo.
Certo.
Quindi poi più stai dentro nelle cose, più rischi. Cioè, io ho sempre vissuto, per esempio, in casa con le persone. Cioè, non
stavi nei grandi alberghi dove stavano tutti i giornalisti internazionali, diciamolo.
Non sono uno da camera d'albergo, anche perché per capire la vita dannata delle persone bisogna viverla con loro, cioè fare la fila per l'acqua sotto il tiro dei cecchini, fare la coda per il pane, le bombe, cioè, però anche quelli sono dei momenti che ti servono a maturare, a capire sia come uomo che come giornalista.
Assolutamente.
Più vai avanti e più il pericolo cresce, perché forse ci fai anche un'abitudine al rischio e non riesci più a capire qual è il momento di dire basta. Infatti io, diciamo che in un certo senso l'ho pagata cara, perché non sono mai tornato indietro. Cioè la mia testa è rimasta là, perché dopo 10 anni di Balcani sono arrivati 3 anni di Cecenia.
Certo.
E poi dopo sono arrivati 3 anni di Ruanda, Congo, Uganda, eccetera. Cioè, il mio è un progetto, più che un progetto giornalistico, è un progetto di vita. Cioè, io ho dedicato la mia vita alle vittime di guerra.
E questo è una cosa importante da dire, non al lavoro in sé per sé, ma alle vittime.
Non mi interessa tanto la bella fotografia, ormai si fa una fotografia troppo estetica. Io sono per una fotografia più etica, per cui cioè, ho diviso veramente la minestra con il mio migliore amico di Sarajevo, un grande fotografo che si chiama Fuad Focio, che mi piace ricordare, con cui sono ancora molto amico, e mangiavamo un giorno sì un giorno no una minestra riscaldata sciogliendo la neve, logicamente la scioglievamo in cantina perché la cantina era l'unico posto sicuro, perché non si possono accendere fuochi di notte perché sei visibile anche a un chilometro di distanza, e di conseguenza ecco, era quasi veramente un assedio primordiale, un assedio antico, un assedio arcaico che ci aveva portato al Medioevo. Ecco, siamo stati 3 anni alla luce delle candele, mangiavamo quello che c'era quando c'era, insomma è stata dura, però è giusto che sia dura perché tu devi condividere anche la durezza della vita della gente, altrimenti rimani sempre come un osservatore esterno.
Certo, è un discorso quasi antropologico, no? L'osservazione, esatto, partecipante, quindi bravissima. Tu vivi insieme alle persone, ma anche perché così ti guadagni il loro rispetto, non puoi fotografare una persona così al volo e poi andartene via, portarti via la sua immagine, no? Molte volte succede quando si va negli altri paesi che le persone, certo, giustamente non sono contente di essere fotografate da uno che passa, non sanno neanche chi è, si porta via la loro anima, no? Per alcune culture, certo, è così, e allora invece bisogna conoscerla quell'anima.
Mi è capitato anche lungo la rotta balcanica, io ho vissuto un anno lungo la rotta balcanica nel 2016, un progetto molto impegnativo svolto per conto di Medici Senza Frontiere, e sono risalito a piedi da Lesbos, l'isola greca vicino alla Turchia, fino a Gorizia. Quindi ho fatto 1700 chilometri a piedi insieme ai profughi.
Pazzesco!
Qui però quello ti porta veramente a produrre delle immagini, anche dei suoni, perché poi mi sono dedicato anche al video, perché sei di fronte a una tale apocalisse, io direi quasi ad un olocausto, così sotto gli occhi tuoi e di pochi altri, perché diciamo così in fondo non c'è andato nessuno, cioè il fatto di vivere a lungo con loro ancora una volta ti premia, perché ti consente di portare a casa delle storie e anche delle denunce,
certo,
che sono micidiali, perché io scoprì la tortura, quella vera, in un bosco della Macedonia, e seguendo poi tutta la terribile storia di queste persone torturate dai trafficanti, arrivai a capire quale buco nero, quale cancro ci fosse dietro le vicissitudini dei migranti, che vengono spesso raccontati come degli andati, ma invece vengono oppressi, stuprati, torturati, uccisi ad ogni angolo del loro viaggio, per cui cioè, bisogna veramente vivere con loro per capire fino in fondo qual è questo tormentato periodo dei nostri tempi, in cui noi raccontiamo spesso in media mainstream i migranti che vediamo, ma non ci rendiamo conto che forse sono un terzo quelli che arrivano.
Certo.
I 2/3 muoiono per strada e noi non li vedremo mai.
E soprattutto non dobbiamo mai dimenticare che fuggono da situazioni create dall'Europa, dal cosiddetto primo mondo, quindi le varie guerre, i vari conflitti scoppiano
anche le leggi,
per dei motivi.
Che noi abbiamo creato la legge Dublino 2, cioè che impedisce praticamente ai migranti di giungere a destinazione, perché loro si devono fermare,
certo,
nel luogo in cui vengono registrati per la prima volta. Infatti i miei amici che stavano a Lesbos, poi si sono fermati in Grecia perché non potevano più continuare e tuttora sono bloccati in una sorta di campi di concentramento militarizzati,
certo,
in Grecia, e quella è la loro fine. Cioè uno,
certo,
scappa dalla Siria per ritrovarsi in un campo di concentramento in Grecia. È pazzesco.
Oppure per essere utilizzato dal governo turco come,
esatto,
moneta di scambio con la ricca Europa,
certo,
no? Insomma,
è una storia turca.
va tutto visto anche in un'ottica più grande geopolitica, in cui i nostri paesi hanno delle grandi responsabilità, quindi
certo,
anche per questo è fondamentale raccontare queste storie, non girarsi dall'altra parte. Ecco Livio, quando tu vai nelle scuole, perché questo è un lavoro bellissimo, sì, che tu fai, no? Non solo nelle università.
Da 7-8 anni mi dedico proprio alla testimonianza, mi sono reso conto che è importante rendere pubbliche queste testimonianze, non solo attraverso, diciamo, i giornali con cui ho sempre collaborato, ma andare proprio dove si formano le persone, diciamo gli adulti del domani, e quindi parlare con i giovani, dargli degli strumenti di analisi e critici, e io ho grandissima soddisfazione,
ecco,
nel farlo.
Questo ti volevo chiedere, quali sono le reazioni di questi ragazzi? Trovi che ci sia interesse da parte loro? Perché è fondamentale questo lavoro.
I ragazzi sembra che aspettino solo quello, sono affamati di sapere qualcosa, diciamo una parola grande, però di sapere la verità da chi ha visto con i propri occhi, e quindi sono affamati, cioè dopo continuano a scrivermi. Mi ha scritto ieri una ragazza che ho incontrato 5 anni fa a Brescia in un liceo, e poi dopo lei le sue scelte, dice le mie scelte, adesso faccio l'università e faccio scienze della comunicazione eccetera così, lo devo a lei, perché lei quel giorno che venne a Brescia nel mio liceo è come se ci avesse fulminato tutti, e quindi la ringrazio ancora una volta delle cose che ci ha raccontato con tanta passione, perché mi ha aperto gli occhi su un mondo che io non immaginavo. Sono belle queste cose, perché vuol dire che i ragazzi aspettano solo di avere, come dire, delle notizie di prima mano.
Esatto. E poi ecco, io credo sia anche molto importante spiegare quanto una foto possa essere un racconto vero, ma possa anche essere manipolata, e quindi
sì,
essere sfruttata per passare un messaggio completamente opposto, no? Tu fai anche questi
certo
ragionamenti con loro.
Siamo in un grande periodo di plagio collettivo, abbiamo visto anche con il Covid, cioè non ci raccontano mai le cifre giuste o le storie fino in fondo, no? Cioè ricordo sempre quei camion della provincia di Bergamo che vennero filmati da una persona qualsiasi che stava alla finestra, e che divenne un documento di come venivano imboscate le bare per non dare il senso, diciamo, della tragedia e della morte, perché la nostra società, che è una società, diciamo, del benessere, fra virgolette, benessere per pochi, sottolineo, però come se volesse rifugire i problemi e soprattutto la morte. La morte deve essere sempre come
rimossa, sì.
Rimossa, la puoi vedere mille volte in un film horror alla televisione, però guai se ci raccontano qualcosa di brutto, guai se io racconto quando sono stato a Srebrenica mentre aprivano le fosse comuni, o la mattanza del Ruanda, no? 1 milione di persone uccise in 3 mesi a colpi di macete, guai, no? Allora ho paura che sciocca i nostri ragazzi, no? Mi disse una professoressa, ma questa è la realtà, se tu non sei preparato a sentire delle pagine di storia contemporanea e preferisci studiarti 3 volte gli Titi o i Greci, rimarrai sempre uno fuori dal mondo, anche uno che viene anche facilmente manipolato.
E questo è il problema, infatti, quindi è molto molto importante che professionisti come te si mettano in gioco e trasmettano la loro esperienza,
sì,
e anche il loro punto di vista ai giovani. Certo.
Sì.
Senti Livio, e tu sei stato protagonista insieme ad altri fotoreporter di un documentario che è in uscita proprio in questi giorni e che si chiama In Prima Linea. Di che si tratta? Ci racconti?
Beh, intanto devo dire che è stata una bellissima avventura, perché per la prima volta mi trovavo al di là dell'obiettivo, no? Cioè diventavo io attore di me stesso, no? Per cui è stata una bellissima avventura. Tutto nasce anche, devo dire, da un libro di memorie che ho scritto, in cui ho messo tutte quelle storie che io tenevo nel cassetto, anche le storie più dolorose che mi fanno ancora soffrire, se ci penso. E quando il regista, che è Francesco Del Grosso, è un regista di Roma, lesse il mio libro, mi chiamò e mi disse: guarda, di questo libro dobbiamo fare un film, perché ho pensato che le storie dei fotografi in fondo non si raccontano mai. Cioè, a noi giornali ci chiedono di andare all'inferno, no? Per intenderci, di portare delle foto straordinarie dai posti più perduti del mondo, e però il giorno dopo non ti chiedono come stai o se hai dormito, no? Cioè, i traumi che ci portiamo dietro fanno parte anche della nostra vicenda umana, ma anche professionale. Cioè, certo. Voglio dire, ci sono anche delle famiglie dietro a noi, no? Cioè, io mi sono dedicato per 40 anni a viaggiare in luoghi di guerra e ho frequentato più le trincee e i campi della morte che i miei familiari. Cioè, è adesso che ho 65 anni che riesco a ricucire i miei legami familiari, però per 40 anni sono stato un desaparecido. E quindi diciamo che è importante questo film perché ti dà una visione umana di fotoreporter che sono diversi per età, anche per sesso, perché ci sono delle donne validissime che fanno il nostro lavoro, quindi non è solo un lavoro al maschile.
Certo.
E quindi ognuno racconta la sua storia. Poi, dato che siamo giovani e meno giovani, cioè copriamo veramente, diciamo, 40 anni di storia recente, arriviamo fino ai conflitti più attuali, fino alla Siria, fino certo. al Donbass, ed è molto interessante per questo. Però ognuno di noi, pur avendo delle matrici diverse e anche delle età diverse, delle esperienze di vita diverse, è come se fosse unito proprio dal criterio dell'impegno, dell'etica, e questo è il nostro minimo comune denominatore.
Certo.
E
certo.
quindi è venuto fuori un affresco di 13 persone che manco si conoscono, perché io alcuni di loro non li conosco per via proprio di età, no? Cioè, io ho 65 anni, sono quelli di 30, io quindi loro non li conoscevo, e ci siamo conosciuti sul set, voglio dire, che poi sono lo studio di uno, lo studio dell'altro, quello in cui uno tiene anche tutti i suoi ricordi e le sue fotografie. È stato anche un modo di guardarci in modo introspettivo. Siamo stati tutti estremamente sinceri e aperti, cioè come se avessimo colto l'occasione di dire proprio in faccia alla gente quelle verità che a noi generalmente non vengono chieste, perché il fotografo dà il suo contributo con la foto e poi però c'ha milioni di storie da raccontare.
Certo, certo, e non sempre si riesce a farle uscire tutte. Quindi questo docufilm è in uscita il 10 giugno e sì. mi dicevi che arriverà anche a Roma nel suo
a
giro
Roma,
di proiezioni.
Certo, certo. Bisogna tenere d'occhio, diciamo, su Facebook
sì.
la pagina di proprio del film.
Sì, sì,
oppure,
sì, sì.
Oppure anche Trent Film. Trent con la T, Trent Film, che sono i distributori.
Perfetto.
E quindi lì si trova la programmazione settimanale. Adesso usciamo oggi a Brescia, ieri siamo stati a Padova e martedì saremo a Milano per una prima milanese, ma poi mi sembra dal 10 al 13 sarà a Roma, non mi so ancora dire il cinema, perché diciamo è la distribuzione che ha in mano questi dati, però rimaniamo in contatto e poi lo troverete scritto sui giornali, immagino.
Beh, certo, assolutamente, noi lo diffonderemo senz'altro non appena ci sarà notizia appunto di dove verrà proiettato. In prima linea, ricordiamo il titolo di esatto. questo documentario.
Finalmente nei cinema, perché abbiamo aspettato un anno. L'anno del Covid ci ha impedito di uscire subito nelle sale, però nel frattempo abbiamo partecipato a numerosi festival nazionali e internazionali, e la settimana scorsa abbiamo vinto anche come miglior documentario il Festival del Cinema di New York.
Beh, grande!
Per cui diciamo che adesso abbiamo anche un bel palmarès, e di conseguenza speriamo adesso nelle positive reazioni del pubblico.
Ma sicuramente, sicuramente ci saranno. Allora, Livio, ti aspettiamo a Roma, aspettiamo questo film in prima linea di Francesco Del Grosso, distribuito da Trent Film. Noi ti ringraziamo, Livio, e veramente è stata una bellissima, un bellissimo viaggio nel Grazie. Tuo lavoro, nel senso importante e profondo che tu dai al Grazie. Tuo lavoro. Hai anche un bellissimo sito dove si trovano tutti i tuoi le tue esperienze, i tuoi reportage, lo vogliamo ricordare in chiusura?
Sì, sì, è proprio come nome e cognome, http liviosenigalliesi.com.
Semplicissimo, quindi andatevelo a vedere per sapere e conoscere tutte le bellissime...
Sono tutti i miei colleghi, perché il film, questo documentario... è diciamo un affresco collettivo, quindi
certo.
siamo in 13 e se voi andate a cercare in prima linea su internet troverete anche tutta la lista dei miei colleghi, di tutta diciamo di tutti coloro che hanno collaborato anche con le musiche, eccetera eccetera.
Benissimo, allora Livio, grazie mille da me e da tutti gli ascoltatori di Radio Città Aperta e a prestissimo.
Grazie a voi. Grazie.
Ciao, ciao, ciao. Eh beh, insomma, è sempre veramente molto, molto bello e coinvolgente ascoltare storie di prima mano. Ecco, Livio ci ha detto delle cose veramente importantissime perché molto spesso appunto i media mainstream ci nascondono tanti aspetti critici della realtà, magari badano soltanto alle notizie eclatanti e poi però non ci fanno capire perché certe cose avvengano. Io ringrazio ancora Livio Senigalliesi, vi ricordo che troverete nel pomeriggio il podcast di questa intervista sul sito di Radio Città Aperta. Ora ci ascoltiamo in Modest Mouse con questa Leave a Light On, ecco, lasciamo la luce accesa su certe vicende, non la spegniamo mai. Modest Mouse.
We're leaving.
Modest Mouse con Leave the Light On, quindi manteniamo accesa la luce della nostra attenzione sui fatti del mondo, perché ci riguardano da vicino e dobbiamo veramente ringraziare di cuore tantissimo Livio Senigallesi e tanti tanti altri professionisti dell'informazione fatta sul campo, non fatta appunto nelle stanze d'albergo, oppure traducendo, perché succede anche questo, traducendo gli articoli dei colleghi americani, no? Quante ne ho viste? Ragazzi, no, questi mestieri si devono fare sul campo, ci si deve sporcare, si deve passare il tempo con le persone per raccontare veramente le storie, altrimenti si fa la copia della copia della copia, si rimane in superficie, anche se questi tempi poi sono dei tempi che portano la nostra attenzione, la nostra soglia di attenzione ad essere sempre più bassa. Non ci dobbiamo mai arrendere, dobbiamo sempre cercare di capire la complessità, quello che si cela dietro una notizia, a un'immagine, a una fotografia. Chiediamoci sempre che cosa c'è dietro quello che ci raccontano, ma non è complottismo, è senso critico. Musicista che non si è mai tirato indietro anche quando si trattava di manifestare, lo ricordiamo tutti, prese parte anche ad alcune delle manifestazioni di Genova di cui quest'anno ricorre il ventennale, è Manu Chao, quindi andiamoci ad ascoltare questa sua Free the People. Manu Chao.
Live on direct.
Day by day. Ooh, na na
live on direct.
Questo era Manu Chao, insomma anche lui sempre stato in prima linea, sempre pronto a condividere nuove esperienze sulla strada e in viaggio. A proposito di fotogiornalismo, io colgo l'occasione per segnalarvi che qui a Roma è aperta la mostra del World Press Photo, che è il concorso ormai alla 64esima edizione, e la mostra di queste bellissime foto che raccontano ciò che è successo nel mondo, e insomma ne sono purtroppo successe tante di cose, e quest'anno viene ospitata al Mattatoio. L'anno scorso fu al Palazzo delle Esposizioni di Via Nazionale, invece adesso è a Testaccio e sarà visitabile fino al 22 agosto 2021, quindi è un'ottima occasione per vedere i lavori di tantissimi fotoreporter che hanno cercato con le loro immagini di raccontare delle storie. Ecco, ci sono le singole foto, ci sono appunto i reportage più completi che raccontano delle vicende più complesse. Ora non ve li racconto, perché raccontare una foto a parole è un po' controindicato, diciamo un po' una contraddizione. Vi invito a visitare questa bellissima mostra anche per ampliare un po' i nostri orizzonti. Siamo stati veramente tanto tempo chiusi in casa e adesso è ora di andare alle mostre, di andare ai concerti, di riaprirci un pochino al mondo. Ecco, la coincidenza ha voluto che ieri sera in televisione su Rai 3 venisse proiettato per la prima volta, venisse trasmesso il film Private War sulla vita della foto, della reporter, della giornalista, scusate, non era fotografa, Mary Colvin. E allora io voglio farvi ascoltare questo bellissimo brano di Annie Lennox, composto proprio per i titoli di coda di questo bellissimo e tragico film, perché questa giornalista coraggiosissima, quasi fino all'incoscienza, purtroppo ha trovato la morte a Homs in Siria nel febbraio del 2012. Un personaggio veramente abbastanza unico, direi. Ricordiamola e ci ascoltiamo questa Requiem for a Private War da Annie Lennox.
these cold stars burn bright, all these cold stars. Why do these cold stars burn bright, all these cold stars?
Dal 7 al 20 giugno, Hip Hop Cinefest 2021, la prima edizione di un festival interamente dedicato alle produzioni cinematografiche legate al mondo dell'hip hop nelle sue varie sfumature. Sulla piattaforma hiphopcinefest.org, un'ampia selezione di video, cortometraggi, documentari e film dedicati a una cultura ormai diffusa in tutto il mondo. Movie screenings. Radio Città Aperta e Media Partner.
Art Expo. HipHopCinefest.org
La musica torna a risuonare nel mercato Trieste di Via Chiana 109. Dal 4 giugno, Orecchie da Mercante, il nuovo appuntamento serale gratuito del dopomercato. Dalle ore 20 ogni settimana il nostro Fabrizio Forno metterà a confronto artisti in contrapposizione attraverso la presentazione e l'ascolto di brani con aneddoti e curiosità tutte da scoprire. Il Mercato Trieste accoglierà il pubblico negli ampi spazi disponibili con specialità enogastronomiche e regionali, il tutto nel rispetto del distanziamento e delle norme vigenti. Info e prenotazioni sulla pagina Facebook del Mercato Trieste. Dal 4 giugno, Orecchie da Mercante al Mercato Trieste di Via Chiana 109. Radio Città Aperta e Media Partner.
Onda sonora. Dark, goth, new wave, electro e tutta la migliore musica underground. Ogni martedì dalle 18 alle 20 con Irene.
Altern Italia, solo la migliore musica indipendente italiana. Ascolti, interviste, proposte musicali.
Ogni venerdì dalle 16 alle 18 con Gianluca Polverari.
Antica e bella, piena di foto, di regine, di bandiere. Aspettavamo il console italiano. La fine dell'estate fu veloce, nuvole nere in cielo e qualche foglia in terra. Carico di lussuria si presentò l'autunno di Bengasi.
Lo sai che desiderio della mano, l'impulso di toccarla.
Ho scritto già una lettera al governatore della Libia. I trafficanti d'armi occidentali passano coi ministri a fianco alle frontiere. Andate a far la guerra a Tripoli. Nel cielo vanno i cori dei soldati contro a Muhtar e Lorenz d'Arabia. Canti popolari da osteria. Lo sai che quell'idiota di Graziani farà una brutta fine. Ho scritto già una lettera al governatore della Libia.
Il grande applauso per Franco Battiato e Giuni Russo. Ci sembrava molto bello farvi ascoltare questa canzone perché proprio qui si capisce quanto i paesi siano interconnessi tra loro, quanto i disordini e la situazione del paese della Libia venga da lontano, dalla nostra epoca di colonialismo. E Mary Colvin fu anche tra i pochi giornalisti che intervistarono Gheddafi in tempi passati, quindi insomma questo ci serve per capire meglio quanto siamo tutti interconnessi e quanto le guerre che scoppiano hanno dei motivi che vanno cercati anche a casa nostra. E ci siamo anche presi finalmente un momento per ricordare il grandissimo maestro Franco Battiato. Ma siamo in linea, in collegamento con la seconda realtà ospite del nostro programma, e io do il benvenuto a Maria Elena Danelli e Gaetano Blaiotta, ovvero Gaele Edizioni. Buongiorno.
Buongiorno, ciao.
Buongiorno,
è un piacere avervi con noi qui a Radio Città Aperta. Allora, raccontateci un po' come nasce la realtà di Gaele, dove si trova e che cosa fa.
Vai. Comincia tu.
Passatevi la palla.
Sempre lo sketch prima.
Lo sketch prima di parlare, perché sì, facciamo a gara a chi non deve parlare. Allora, nasce noi, intanto Gaetano, Elena, Gaele, nasciamo qui una decina d'anni fa, anche più, qui in Valcuvia. La Valcuvia è un posto, sembra un posto impossibile, ma esiste.
E dov'è? Esiste, dov'è? Siamo... Non è come il Molise, siamo... che non esiste.
Siamo un po' come il Molise, che ecco, non esiste. Però la Valcuvia è un territorio, siamo vicini alla Svizzera, proprio, quindi vicino a Luino, vicino al Lago Maggiore, vicino all'Aveno. E allora è un territorio... È un territorio molto boscoso, molto verde, ecco, in questo momento abbiamo una bella giornata e c'è un verde davvero rigogliosissimo, e il nostro laboratorio è a Cuvio, in questa realtà, diciamo, lombarda, però quasi di frontiera, un luogo tanto amato da Vittorio Sereni, è nato da queste parti, o Piero Chiara. Ecco, è proprio il pretore di Cuvio, è un racconto di Piero Chiara, e nasce proprio in questi territori, ecco.
Quindi territori che sono già un crocevia, appunto, di letteratura, poesia, arte, storia.
Assolutamente, sì, sì, sì. Assolutamente. E nella storia è un po' così, ma oggi purtroppo viviamo questa aridità che è molto diffusa, non solo qui, cioè un'aridità, come si dice, proprio culturale, ecco, e non è solo qui. Io darei la parola a Elena, sentiamo cosa
sì,
ci dice.
Certo, Daniela. Certo.
Allora, ciao, buongiorno a tutti. Come diceva Gaetano, siamo in questo paese molto antico, Cuvio. Il nostro laboratorio e anche studio si trova appunto in questa abitazione molto antica che risale al XIII secolo. Abbiamo restaurato parte del luogo, tirando fuori le pietre, le parti antiche della casa, dove sono vissute moltissime persone. Immaginiamoci, dal XIII secolo ad oggi ci hanno vissuto anche famiglie di sfollati della Seconda Guerra Mondiale, perché sono tante piccole stanze con soffitti bassi, e quindi ogni stanza era una famiglia con quelle cose che riuscivano a portarsi in salvo dalla guerra. Noi dal 2010 abbiamo fatto nascere questa Gaele, quasi per gioco, e questo gioco è così bello che stiamo andando avanti. Creiamo libri manufatti, andiamo a cercare il materiale anche in luoghi dove la gente butta via la carta. E memorabile quella volta che in una cartiera c'era una montagna di cartellette, anzi una montagna di carta, e sopra questa montagna delle cartellette di un vecchio ufficio, e mi ci sono arrampicata come una scimmia per prenderle, e infatti sono diventate una nuova vita, e sono diventate un libro d'arte che ha ospitato delle opere di Sergio D'Angelo, l'artista contemporaneo tuttora vivente, mostro dell'arte contemporanea. E diamo parola a chi ha un sogno nel cassetto, perché ci sono tante persone che scrivono delle cose bellissime ma magari non credono di poter pubblicare. Invece noi diamo la possibilità con questi manufatti, che quindi realizziamo in numero limitato di esemplari. Faccio un esempio, non so, un'edizione può contenere per esempio 57 copie, ecco, ebbene, ognuna di queste 57 copie è fatta a mano.
E beh, questa è una cosa stupenda, Maria Elena, veramente fantastica.
Sì. Sì, perché ogni libro simile all'altro ha però quei difetti che sono dovuti alla manualità. Giusto l'altro giorno abbiamo consegnato una cinquantina di copie ad un amico poeta che ha pubblicato questa sua raccolta poetica con noi dal titolo Lunario, e è stata un'emozione per lui come lo è stata precedentemente per gli altri, come speriamo che sia anche per quelli successivi a lui. Consegnando questi libri ha visto proprio che magari un libro era leggermente più lungo, l'altro leggermente più corto, ma sono proprio cose infinitesimali, perché appunto sono quello che li differenzia dalla stampa in serie.
Certo. Diciamo che nell'epoca dell'estrema riproducibilità tecnica, e non uso questo termine a caso, questi libri diventano degli oggetti preziosissimi, perché sono appunto dei manufatti artistici, quindi mantengono in sé l'aura di cui parlava Walter Benjamin, per l'appunto, perché sono prodotti sì non in esemplari unici ma in pochi esemplari. Quindi si ritorna a un discorso di artigianato artistico, se mi passate il termine.
Sì, assolutamente.
Comunque dalle edizioni noi siamo partiti, adesso siamo alla 107esima edizione con appunto questo libro del poeta, e nel luogo facciamo anche delle esposizioni e facciamo delle mostre. Abbiamo fatto una mostra di Giancarlo Ossola e adesso ci prepariamo a una mostra che inauguriamo il 26. Adesso speriamo dopo questa apertura che ci possa lavorare un po' in santa pace.
Certo.
E proponiamo appunto questo pittore che è morto un paio di anni fa, Franco Rognoni, un pittore dell'arte contemporanea sempre importante. Ecco, per queste esposizioni facciamo sempre un catalogo dedicato alla mostra, e sempre accompagnati, questi lavori sono sempre accompagnati da poesie, perché noi, io e Elena, nasciamo proprio dal mondo poetico, dalla non solo dall'arte ma anche dalla poesia. E l'anno scorso abbiamo pensato di far nascere anche una branchia un po' dalle nostre edizioni, che è una rivista. È una rivista, si chiama L'Eucalipto.
Eccola qui, la mostro a favore di telecamera, perché me l'avete inviata e mi è piaciuta moltissimo.
grazie. Eucalipto è il numero zero di questa nostra nuova avventura. Hanno collaborato, abbiamo delle belle collaborazioni. Siamo fortunati perché quando lanciamo un'idea troviamo sempre un bel po' di gente che felicemente ci accompagna in questi nostri viaggi, in queste avventure.
Certo, questo è senz'altro una cosa fantastica. Volevo un attimo aprire una parentesi, perché questa rivista voi la producete con dei vecchi macchinari per la stampa, e questo si vede appunto sfogliandola, ma anche proprio la materia della stampa, che è una cosa che abbiamo assolutamente perduto ormai in quest'epoca di stampa digitale iperpatinata, no? Invece qui non a caso appunto in apertura della rivista c'è una citazione da Walter Benjamin sul senso di fare una rivista, ma anche sul senso di farla con materiale obsoleto, come dite voi, e anche un procedimento antico, prezioso. Veramente mi ha colpito tanto questa cosa, Gaetano e Maria Elena. Come è avvenuta questa scoperta di questi macchinari?
Siamo un po' ripercorriamo un po' la strada di Gutenberg, diciamo. Siamo un po' anacronistici come scriviamo poi nella prefazione di questa rivista. Cioè, ma servono ancora queste cose? Io penso proprio di sì, perché si dà un senso al tempo, alle parole, alla vita proprio. Penso che sia importante riprendere qualcosa che ci è sfuggito, ecco, e questo tempo in equilibrio sul tempo non è altro che un po' fare i conti, ecco, questa pandemia probabilmente ci ha dato anche una chance, una possibilità di una vita anche, è un rapporto del tempo in modo diverso.
Certo.
Per cui prendiamo il buono anche in tutta questa negatività che ci ha portato questo tempo, ma penso che sia importante dare un nuovo ritmo alla vita, no?
Assolutamente.
E anche rallentarla, voglio dire, questo lo dico per come consiglio per tutti, rallentarla sarà un modo anche, probabilmente è una rivoluzione, può essere questo un motivo per una vita migliore, ecco, penso.
Assolutamente, assolutamente. Poi il bello che ho trovato anche in questa rivista è che non ci sono confini tra la musica, la letteratura, perché a un certo punto c'è proprio uno spartito musicale, poi okay, c'è una sorta di collage, cerco di farlo vedere, non so quanto si riesca a capire, sì. Ecco, c'è proprio il gesto artistico, no? Che è quello che dobbiamo preservare il più possibile in quest'epoca troppo, un po' troppo fredda, forse un po' troppo omologata. Allora riprendiamoci pure il gusto di vedere un collage, di toccare un materiale, di assaporare veramente delle cose che sembrano vecchie, ma in realtà sono classiche, non hanno tempo.
Sì, infatti. È proprio così, è quello che noi abbiamo pensato, senza voler insegnare niente a nessuno, che ritrovare il contatto con se stessi sia una delle cose più importanti, perché la storia ci insegna tante cose e è giusto anche dare retta al nuovo, perché noi non siamo nostalgici, noi abbiamo un piede nel passato, noi abbiamo tre piedi, uno nel passato, uno nel presente e uno nel futuro.
Certo.
E quindi cerchiamo di imparare da quello che è stato prima di noi e di manipolarlo, di dargli una nuova storia, una nuova vita, e non tralasciando appunto le nuove tecnologie, perché e grazie anche alle nuove tecnologie che Gaele va avanti, se non avessimo la mail per esempio sarebbe più difficoltoso contattare tutte le nostre persone che ci seguono.
Certo, avete anche un sito web, tra l'altro, no?
Sì, abbiamo un sito web e poi siamo su Facebook, siamo su Instagram e non so se posso dire adesso il sito web.
Sì, sì.
Vabbè, http eccetera eccetera, gaeleedizioni.wixsite.com/author-and-poet.
Benissimo.
Comunque.
No, ma poi noi metteremo il podcast con il link, quindi nessuno dovrà sforzarsi a digitare nulla, non sia mai, appunto, dovessimo fare troppa fatica. Allora io direi, Gaetano e Maria Elena, ci facciamo una piccola pausa musicale per ascoltare uno dei brani che avete scelto, che è My Funny Valentine dal grandissimo Chet Baker, perché appunto sappiamo che tu, Gaetano, sei padre d'arte, no? Cioè, c'hai un figlio che è un'opera d'arte vivente, che poi è pure il nostro Danilo Blaiotta, che salutiamo. E quindi facciamoci questo tuffo nel jazz e poi ci ritroviamo con Gaele Edizioni. Ecco qui, My Funny Valentine nella versione di Chet Baker.
My funny Valentine, sweet comic Valentine, you make me smile with my heart. Your looks are laughable, unphotographable, yet you're my favorite work of art. Is your figure less than Greek? Is your mouth a little weak? When you open it to speak, smile, but don't change your hair for me. Not if you care for me. Each day is Valentine's Day.
Bellissima questa My Funny Valentine, scelta da Gaetano Blaiota e Maria Elena Danelli, che sono in collegamento con noi da Gaele Edizioni. E insomma, come mai amate questo brano di Chet Baker? Vabbè, ma chi non lo ama in fondo?
Ho scelto lui perché mi commuove la sua figura, e ha una voce pazzesca. È stato un grandissimo musicista. E veramente quando lo sento mi commuovo sempre.
Senza tempo.
Come adesso, sì, infatti, senza tempo. Sì.
Certo, certo. Dunque, parlavamo della vostra rivista che si chiama L'Eucalipto. Allora, questa rivista che cadenza avrà? Avete deciso di dare una cadenza annuale, se non sbaglio?
Sì, annuale. Dopo questo numero zero, quest'anno proponiamo ancora il tempo. Abbiamo pensato che fosse davvero il caso di andare avanti ancora su questo tema. E allora il primo numero quindi uscirà verso la fine dell'anno, e a dicembre tratterà il tempo forzato, il tempo carcerario, perché noi abbiamo fatto le esperienze con la poesia nel carcere di opera a Elena, e poi io anche il carcere di Varese e Miogni. E allora quest'anno dedichiamo la rivista appunto al mondo carcerario, questo tempo forzato.
Certo, forse durante il lockdown abbiamo avuto pure un po' il modo di capire, seppure non si poteva parlare proprio di carcerazione, però ci siamo resi conto di cosa significhi dover stare fermi in un luogo, non avere la libertà di scegliere cosa fare, no? Quello chissà, magari ci ha fatto capire qualcosa in più.
Ma è proprio questo, abbiamo scelto ancora il tempo carcerario, perché in effetti, come dicevi tu, abbiamo vissuto tutti noi chiusi in piccoli appartamenti. Noi siamo già fortunati che siamo qui in mezzo alla natura, ma mentre stavo qui in giardino pensavo a quante persone fossero rinchiuse nelle periferie o nelle città, in piccoli appartamenti appunto. E allora abbiamo pensato di dare questo spazio con addetti ai lavori e non, quindi ci saranno testi poetici di poeti, ma anche di gente che vive all'interno della struttura carceraria. E poi c'è una psicologa, soprattutto donne. Ci siamo accorti poi con Elena in corso d'opera che abbiamo scelto tante voci femminili, quindi.
E questo è senz'altro un bene.
Sì, sicuramente.
Benissimo, e quindi lo aspettiamo per il prossimo dicembre, magari ci risentiremo così ce lo racconterete, perché sono sono molto curiosa di seguire le vostre evoluzioni.
Ci chiedevi prima dei macchinari che
usiamo,
quello è sfuggito. Quindi abbiamo una macchina calcografica e facciamo l'incisione, e poi abbiamo con i caratteri mobili abbiamo una vecchia platina che abbiamo recuperato, abbiamo salvata, perché sarebbe finita in un museo. Quindi abbiamo salvato questo macchinario per farlo diventare operativo con i caratteri mobili e stampare senza corrente. Lo usavano addirittura ai tempi di partigiani per non far rumore.
cioè è
un meraviglioso, un oggetto che ha una storia fantastica.
Ecco, ti invitiamo, ecco, quando vieni da queste parti, vieni quando vieni a Milano, fai un salto
certo.
da queste parti a vedere. Invito anche chiaramente i radioascoltatori, per chi fosse interessato, perché proprio in questo periodo poi sono venuti a fare dei filmati qui in laboratorio da noi i giornalisti di Geo & Geo, quindi si potrà vedere anche in televisione in autunno. Ci hanno fatto proprio un servizio sulla provincia operosa, ecco, quindi noi siamo parte di questa provincia dove c'è abbiamo scoperto anche noi un'operosità di tanta gente che ancora ha questa peculiarità ancora del manuale.
Certo, guarda, io credo che questo sia un concetto molto molto importante da far passare, specialmente adesso che si parla tanto di ripartenza, perché la ricchezza dell'Italia è proprio questa provincia operosa, una provincia che sa essere creativa e difendere anche la propria tradizione, e non in senso retrogrado, ma in senso innovativo e consapevole delle tradizioni, dell'importanza di chi siamo e delle nostre origini, no? Allora io sono felice che Geo & Geo racconti la vostra storia, perché deve essere un esempio che deve arrivare a più gente possibile, anche a quei giovani che pensano che in Italia non si possa far nulla e magari vanno via. Non si deve andare via, si deve andare, rimanere qui e combattere qui.
Sì, sì, è un combattimento, è questo che diciamo noi da 10 anni con Elena, e abbiamo messo in piedi questo sogno, questa idea, questo sogno di carta, lo chiamiamo noi. Ma appunto parlavo dell'aridità prima, dove c'è anche probabilmente la scommessa è fare delle cose proprio anche dove non c'è tanta cultura e far vedere che c'è tanta possibilità per fare delle cose e andare avanti.
Se mi posso permettere di dire una cosa, questo vecchio luogo dove c'è il nostro laboratorio, essendo una casa antica, lo conosce tutto il paese, la conosce tutto il paese almeno esternamente, e il portone è sempre stato chiuso perché comunque rimane anche una parte di questo luogo, anche un'abitazione. Però da quando abbiamo cominciato a far mostre, a presentare i nostri libri, lasciamo spesso il portone aperto ed è bellissimo vedere la gente che passa, c'è sempre la persona timida che guarda di sottecchi e poi se ne va via, però ci sono tante persone che si fermano, chiedono informazioni, entrano, addirittura i bambini passano e salutano, e abbiamo invitato anche quando abbiamo fatto prima del lockdown, ci sono state delle presentazioni di libri e abbiamo invitato anche i bambini del paese, erano felicissimi di stare in mezzo ai libri, curiosi, hanno chiesto informazioni, e quindi insomma questo dà anche speranza e ancora entusiasmo in più, perché vedere il coinvolgimento delle persone quando soprattutto meno te lo aspetti,
certo,
questa penso che sia una delle cose più impagabili che ci possa essere, quando proprio da uno sembra che non ci si aspetti niente, invece mostra un guizzo di interesse, magari si appassiona proprio, questo è bellissimo.
Certo, è fondamentale coltivare questa scintilla, Gaetano e Maria Elena. Bene, il tempo purtroppo stringe, io sarei a chiacchierare con voi per moltissimo moltissimo tempo ancora, ma purtroppo ecco, anche il tempo radiofonico a volte, oltre a quello di cui avete parlato, insomma, è un po' tiranno. Allora io vorrei che ci salutassimo con il secondo brano che avete scelto. Raccontatemi come mai avete voluto Like a Rolling Stone nella versione dei Rolling Stones, che io amo tantissimo, quindi avete sfondato una porta aperta.
Appunto, allora questo l'ho scelto, abbiamo scelto insieme anche Chet Baker assolutamente, ma i Rolling Stones perché hanno accompagnato un po' la mia esistenza, li ascoltavo da quando ero ragazzino, poi a un certo punto sono andato a vederli dal vivo e non ti dico l'emozione, quindi nell'82 allo Stadio Comunale a Torino è stata un'emozione grandissima, e ho scelto appunto la Like the Rolling Stones, scritto da Dylan, e penso che sia anche una delle più belle canzoni di Dylan, perché cioè è un testo meraviglioso, un poeta, io amo anche Dylan assolutamente, ma dove mette Like the Rolling Stones è quasi un pretesto, ed è fantastico il testo e la musica, e poi suonata dai Rolling Stones non ha è impagabile.
Benissimo, e allora ci diamo questa botta di energia con i Rolling Stones, la loro versione di questo bellissimo brano di Bob Dylan. Io vi ringrazio di cuore, Gaetano Blaiotta, Maria Elena Danelli, Gaele Edizioni, e a presto.
Grazie, grazie, grazie a te, grazie. Buona giornata e complimenti per il tuo lavoro, che sì, è importante. Abbiamo bisogno di questo anche.
È bello parlare con te.
Grazie, grazie, grazie. Allora, a presto, speriamo di riparlare presto insieme qui a Radio Città Aperta. Ciao, ciao.
Ciao. Ciao.
Sì, è vero, è importante incontrarsi con le realtà un po' appunto diverse dalla massa. Andiamoci ad ascoltare immediatamente questa Like a Rolling Stone nella versione dei Rolling Stones. Buon ascolto.
Just a kidding you. You used to laugh about everybody that was hanging out, and now you don't walk so proud. Now you don't talk so loud about having this scrounging.
Beh, veramente travolgente questa versione degli Stones del brano di Dylan, Like a Rolling Stone. E i minuti a mia disposizione stanno tragicamente arrivando alla fine. È una puntata, insomma, ricca di discorsi importanti, ricca di idee, di stimoli per il futuro, almeno ce lo auguriamo. Io ringrazio veramente tantissimo Livio Senigalliesi, amico e fotoreporter, che ci ha raccontato un po' delle sue vicende, delle sue attività nelle scuole, e poi ci ha parlato di questo interessantissimo docufilm in uscita, distribuito da Trent Film, che si chiama In Prima Linea, in cui lui insieme ad altri 13 fotoreporter racconta le sue esperienze. Ecco, prossimamente sarà anche a Roma, noi ve lo diremo in tempo, lo condivideremo sulla nostra pagina, così come condivideremo ovviamente il podcast alla sua intervista. E nella seconda parte del programma, cioè fino a poco fa, abbiamo parlato con Gaetano Blaiota e Maria Elena Danelli, alias Gaele Edizioni, una realtà piccolina ma molto 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 interessante nel nord, vicino alla Svizzera, un crocevia anche questo, appunto, di esperienze di poesia, arte, musica, aperto anche agli incontri di tutti i generi, quindi insomma speriamo di conoscerli di persona presto. Intanto abbiamo parlato della loro rivista L'Eucalipto, che avrà cadenza annuale, quindi noi aspettiamo il prossimo dicembre il numero 1 dell'Eucalipto, grazie anche a loro. E a questo punto non mi resta che salutarvi, darvi appuntamento alla prossima settimana, il prossimo venerdì, sempre alle 12, sempre in diretta. Dopo di me arriva dalle 14 Vanessa Nex con il suo Next Generation, dopo di lei dalle 16 Gianluca Polverari con Alternitalia. Vi ringrazio per esservi messi all'ascolto, troverete tutte le interviste sulla pagina del sito www.radiocittaperta.it dedicata a Valori in Corso. Trovate tutti i podcast persino su Spotify, quanto siamo evoluti, Questo ovviamente grazie ai nostri fantastici tecnici, li ricordo, Miro Barza e anche Federico Rossi, che è sempre pronto ad aiutarci e a sostenerci per qualunque disguido tecnico. E io vi saluto, ecco, abbiamo ascoltato la versione dei Rolling Stones di un brano di Bob Dylan, ed è uscito adesso anche un album di cover di Dylan fatte da Chrissy Hynde, la voce dei Pretenders, una delle voci più belle degli anni 80, e quindi vi saluto con questa Blind Willie McTell da Chrissy Hynde. Io vi ringrazio e vi do appuntamento alla prossima settimana, sempre qui su Radio Città Aperta. Ciao ciao!
Seen the arrow on the doorpost, saying this land is condemned. All the way from New Orleans to Jerusalem, I traveled through East Texas, where many martyrs fell, and I know no one can sing the blues like Blind Willie McTell. Well, I heard that hoot owl singing as they were taking down the tents. The stars are above the barren trees, where his only audience, them charcoal gypsy maidens, can strut their feathers well. But nobody can sing the blues like Blind Willie McTell. I see them be
sun's burning. Hear the cracking of the whips. Smell the sweet magnolia blooming. See the ghosts of slavery ships. I can hear them tribes a moaning. Hear the undertaker's bell. Some fine young handsome man. He's dressed up like a squire, bootlegged whiskey in his hair. There's a chain gang on the highway. I can hear. And I know not one can sing the blues like blind Willie McTell. In his heaven, and we all want what's his. The power and greed and corruptible seed seem to be all that there is. I'm gay. The St. James Hotel, and I know no one can sing the blues like blind Willie McTell.
RadioCittàAperta.it, la tua radio online.